capitolo del testamento intellettivo del Ventiglio, nel cui abbiamo già avuto anticipazione nelle ultime lezioni quando abbiamo parlato di quella forma particolare di demenza legata agli aspetti comportamentali e cognitivi, che è la demenza del lavoro frontale o demenza del morale. Il capitolo delle demenze ci impiegherà sostanzialmente per la prossima settimana e diciamo che da un punto di vista della ripercussione clinica di questo argomento, di là immaginare essere di fatto la principale momento di intervento del neuropsicologico dal punto di vista epidemiologico. Nella slide che vi faccio vedere adesso e che non state neanche a ricopiare perché è presa dal Genesis Amico, quindi dal libro di testo, sono un po' rappresentati, anche se non aggiornati, il capitolo risale alla prima metà degli anni 90, quindi la parte epidemiologica, diciamo così, è aggiornata all'inizio degli anni 90, nella sostanza, ma la situazione non credo sia cambiata molto, ci dà un'idea di questo aspetto epidemiologico. Diciamo, anticipando uno degli aspetti riguardanti i cosiddetti fattori di rischio, che il principale fattore di rischio della demenza è l'età. Il che non significa che la demenza è una inevitabile conseguenza dell'invecchiamento, e cioè che non tutti sono destinati a ipoteticamente a diventare dementi con l'invecchiamento estremo, perché come voi sapete ci sono persone che pur raggiungendo età di molto avanzate, superiore ai 100 anni, queste persone non sviluppano necessariamente un decadimento intellettivo. Quindi è importante distinguere tra il concetto di fattore di rischio età e il concetto di demenza come inevitabile conseguenza dell'invecchiamento. Non è un'inevitabile conseguenza dell'invecchiamento. Come vedete ci sono le attese di vita riportate per quanto riguarda diciamo il confronto tra i 1900 e gli anni 80, cui risalgono appunto le ricerche epidemiologiche a cui si riferisce questa sintesi del capitolo dello Spindler, e come vedete l'attesa di vita passa dai 44-45 anni maschi femmine dell'inizio del 900 come attesa di vita media naturalmente ai 70-78 anni, adesso vedo che sono già aumentati ulteriormente perché c'è un incremento di qualche mese, un paio di mesi ogni 5 anni credo, quindi sono già aumentati. Comunque diciamo che come vedete c'è un consistente cambiamento della tesa di vita dall'inizio del 900 agli anni 80, con naturalmente, come voi potete immaginare, una maggiore aspettativa nel sesso femminile. Giusto a 65 anni sono aumentati proporzionalmente e il riferimento dei 65 anni è un riferimento convenzionale, non biologico, convenzionale e basato su fattori sociali, sostanzialmente il pensionamento lavorativo, che poi come voi sapete cambia anche in relazione ad altri parametri, cioè quelli biologici, e che determina una serie di cambiamenti nelle attività relazionali e quindi con delle ricadute sugli aspetti diciamo, di vita quotidiana delle persone, quindi come riferimento convenzionale sono per i 65 anni, prima dei 65 anni si parla di età presenile e dopo i 65 anni di età senile, ma ripeto è una convenzione del tutto legata da aspetti biologici e legata, ripeto, più che altro a una convenzione e ad aspetti sociali, il pensionamento come criterio di riferimento. per chi ha lavorato o per chi ha un lavoro per questa dimensione. Alla lingua, come sapete, non ha come dimensione. C'è una stima che parla del fatto che nel 2025, se le aspettative della vita aumenteranno, secondo un andamento credibile rispetto a quello che è stato negli anni precedenti, gli ultra sessantenni costituiranno il 56% in più rispetto agli anni 80, pari quindi a 9,8 per milioni. A questo si potrebbe essere associato un probabile incremento della prevalenza dei fenomeni dementivi. Quindi, nella sostanza, dato che tutti conosciamo, non nel dettaglio, ma nel loro senso generale, l'aspettativa di vita aumentata, che tende ulteriormente a aumentare anche attualmente, prevalenza della demenza che aumenterà di conseguenza. Abbiamo detto che l'età come fattore di rischio è ben documentata dall'incidenza della demenza, confrontando sopra e sotto i 65 anni di riferimento convenzionale. Come vedete, sotto i 65 anni complessivamente si parla di un range che va dai 250 ai 500 nuovi casi all'anno ogni 100.000 persone, quindi 2,55 per 1.000, e invece se si considerano la prevalenza negli ultra 65 anni, i casi complessivamente fanno riferimento a un 35 per 1.000, cioè 3.500 nuovi casi all'anno ogni 100.000 abitanti. Quindi è più che evidente il concetto di patologia legata all'invecchiamento, ancorché non coincidente, lo sottolineo, con l'invecchiamento stesso. La prevalenza dell'incidente, intesa per come numero di casi annui sulla popolazione generale, è quella che abbiamo visto distinta nelle due grosse categorie separate, diciamo, da questa convenzionale linea di demarcazione dei 65 anni, e la prevalenza della popolazione generale parla all'inizio degli anni 90 di un 8-10% della popolazione generale, intesa naturalmente la popolazione generale dei paesi occidentali, perché naturalmente, come voi sapete, l'aspettativa di vita cambia anche in relazione alla condizione socio-economica dei paesi in cui si vive, e quindi per la nostra popolazione occidentale europea la prevalenza generale è intorno al 10%. Si stima quindi che in Italia ci siano dai 650.000 agli 800.000 soggetti affetti da demenza. Di questi la maggior parte sono malati di Alzheimer, che è la forma più frequente, come ripeteremo più volte, e l'altro dato rilevante è la disabilità della patologia, che porta alla istituzionalizzazione di circa 100.000, tra gli 80 e 120.000 in questi pazienti. Questo sempre come riferimento temporale agli inizi degli anni 90. Tenete conto che la sopravvivenza media dal momento della diagnosi, perché la malattia quando inizi realmente non è possibile dirlo, evidentemente da un punto di vista neuropatologico, quando si manifesta e porta la diagnosi, da quel momento in poi l'aspettativa di vita media è variabile ovviamente, ma mediamente dai 10 ai 14 anni. Per l'ultimo punto trovate la prevalenza per fasce d'età, per fasce d'età, che ancora una volta documenta sempre lo stesso concetto, cioè di patologia legata all'invecchiamento. Nella fascia senile, quindi a maggior rischio, il rischio si incrementa a sua volta con l'età, e quindi è relativamente basso, un 8% dei 65-69 anni, passa al 4,3% nella fascia d'età dei 60 anni fino agli 80 anni, oltre gli 80 anni all'11,7% e oltre gli 85 anni al 32,1%. Naturalmente sono stime che hanno un margine di errore abbastanza elevato, perché naturalmente non sono facilmente e sistematicamente accertabili, cioè nelle persone anziane e anche quelle istituzionalizzate, viene in principio in una situazione di relativo controllo sanitario, l'effettiva diagnosi, l'effettiva validità della diagnosi stessa. Quindi diciamo così che questi dati hanno un margine di imprecisione che ci deve far considerare che molto spesso possono rientrare delle pseudo diagnosi di depressione, cioè delle diagnosi di demenza, scusate, che non diventano uno, perché come vedremo, ancorché non sia una diagnosi particolarmente complessa dal punto di vista clinico, è però soggetta ad errori, soprattutto in fase iniziale, che spesso non vengono in qualche modo recuperati, errori, cioè etichettature diagnostiche, e poi nella persona anziana in cui il trattamento specifico della patologia non c'è, è anche difficile che poi venga revisionata una diagnosi successivamente. Ultimo dato. La ripercussione economica di questo aspetto è piuttosto consistente, lo potete immaginare. Questa è una stima a livello nazionale, sempre risalente agli anni 90, sulla ricaduta, diciamo così, di questa patologia, sia a livello del sistema sanitario nazionale. La stima parla di una cifra molto ampia, come potete immaginare, stante la imprecisione di queste valutazioni epidemiologiche, che sono complesse, come potete immaginare, vale da i 3.700 miliardi di lire, quindi 5.700 miliardi di lire. La stima dei costi invece che ricadono sulle famiglie è anche maggiore, perché si avvicina ai 10 miliardi di lire. Tutto questo per inquadrare l'aspetto, per dire, epidemiologico, che rende conto dell'importanza di questo capitolo della neuropsicologia clinica nella pratica quotidiana dei neuropsicologi. Dobbiamo distinguere, quando si parla di demenza, due momenti fondamentali della diagnosi di demenza: quello di diagnosi di decadimento intellettivo dementigeno, quindi della diagnosi in una persona che presenta delle alterazioni del suo comportamento che pongono l'ipotesi di un decadimento intellettivo, e della diagnosi di quale tipo di demenza sia. Quindi ci sono due momenti distinti. Il primo, c'è un decadimento intellettivo, c'è una demenza, e secondo, se la risposta è affermativa, che tipo di demenza è, perché con il termine demenza o demenza si intende un capitolo molto ampio in cui sono comprese patologie molto diverse tra loro da un punto di vista, come dire, neurologico. E naturalmente in questo duplice momento l'intervento del neuropsicologo ha un valore molto distinto. È praticamente la persona che fa la diagnosi dementa è il neuropsicologo, la persona che fa la diagnosi di tipo di delitto invece è il neurologo. Se vogliamo fare una semplificazione, chiaramente il neurologico è in grado di fare la diagnosi di riferimenti del tipo senza bisogno di neuropsicologo, ma siccome giustamente c'è sempre la parte posta alla ricerca di capire quali sono i limiti e i domini di competenza, allora diciamo così che pur avendo una competenza in neurologia per fare gli anni di riferimento intellettivo, sicuramente in questo sono più bravi i neuropsicologi clinici. Per la loro formazione, per loro interessamento molto preciso, però amante di questo di patologie, il neuropsicologo si occupa solo. Naturalmente invece per fare gli anni di tipologia di demenza, quindi fare una diagnosi neurologica, è il neurologo che ha le competenze sia per prescrivere gli esami necessari per questa fase, sia per raccogliere questi dati e interpretarli, etichettandoli poi con una categoria nosografica che può essere demenza del Tagger, demenza multifattuale, demenza associata al cefalonotelio, piuttosto che altre forme di demenza. Anche in questa fase però è bene tenere conto che ci sono delle caratterizzazioni di tipo clinico neuropsicologico che aiutano e che contribuiscono a definire il tipo di demenza. Quindi tra gli aspetti che il neurologo prende in considerazione per fare la diagnosi di tipo di demenza rimane un ruolo cruciale dell'aspetto clinico neuropsicologico, di cui il neuropsicologo ha sicuramente o dovrebbe avere sicuramente maggior familiarità e competenza. Allora, cominciamo a prendere in considerazione il primo punto, e cioè il punto di come si etichetta il decadimento intellettivo in senso generale, la diagnosi di demenza senza per il momento occuparsi della diagnosi di tipo di demenza. Diciamo che si articola su tre punti fondamentali, quindi in modo molto semplice, in linea teorica. Come tutte le cose della clinica, in linea teorica può essere semplice, poi l'applicazione pratica può essere complessa. Come vi ho sempre detto, questa discrepanza la si colma, ahimè, non leggendo tanti libri, studiando tanti libri, ma facendo la pratica. E questo è un dato che vale per tutti gli aspetti clinici. Quindi, dal punto di vista concettuale la diagnosi è molto semplice, dal punto di vista pratico in fase iniziale può presentare, come vedremo, presenta dei problemi che possono portare a errori diagnostici che attualmente sono sempre possibili, ma che è meglio evitare per diverse ragioni. I tre punti che qui rappresentati: incompetenza cognitiva globale è il punto fondamentale, e volendola ulteriormente caratterizzare possiamo dire in cui il disturbo della memoria, in particolare della memoria a lungo termine, in particolare della capacità di apprendimento di nuove conoscenze, quindi di registrazione di nuove informazioni della memoria a lungo termine, è l'aspetto più caratteristico. Abbiamo detto però che è l'incompetenza cognitiva globale, quindi significa che non può essere solo un dominio cognitivo, ancorché importante in questo caso la memoria, ma deve essersi associato a qualcos'altro. Globale non si intende in questo caso che debba interessare tutte le funzioni cognitive. Alcune possono essere relativamente risparmiate. Globale sta a intendere che complessivamente la storia clinica e l'evoluzione della malattia porterà o prima o poi ad interessare complessivamente l'intero spettro delle funzioni cognitive, quindi diventa globale a un certo punto della storia della malattia, ma inizialmente non è affatto globale, nel senso cioè che inizialmente ci possono essere funzioni cognitive relativamente non osservate. Allora l'interpretazione che diamo cruciale ai fini diagnostici è incompetenza cognitiva globale, che in fase iniziale può significare la compromissione di più di una funzione cognitiva, ma non necessariamente di tutte. questa è la sezione che deve rimanere nella fase diagnostica, cioè quando la malattia non è conclamata e non è un caso più avanzato. Certamente il problema di avere un decadimento, un'ipotesi di decadimento focalizzato a una singola funzione cognitiva, può porre dei problemi diagnostici. Non escludo in questo caso che siano dementi, ci sono dementi che esordiscono con un singolo aspetto cognitivo deteriorato e questo aspetto singolo per un certo periodo rimane l'unico aspetto e tuttavia a un certo punto si aggiungono le altre funzioni, l'alterazione delle altre funzioni. Sono anche questi casi dementi, è chiaro che nel loro esordio sono più atipici e quindi pongono problemi diagnostici, richiedono un'attenzione particolare e in qualche modo infatti il problema della diagnosi iniziale è proprio quello di identificare quelle alterazioni che non si configurano ancora in modo chiaro come dementa ma potrebbero diventarlo, da quelle situazioni che non si configurano in modo chiaro come dementa e in realtà dementa non sono. Ed è in questo ambito che c'è un'incertezza diagnostica che porta appunto agli errori diagnostici. Secondo punto fondamentale è la progressività dell'incompetenza cognitiva. In modo diverso e con modalità qualitative diverse, che dobbiamo considerare alcuni elementi, decadimenti dementigeni per essere definiti tali devono avere una progressività spontanea. Dico spontanea perché ci sono un piccolo numero di decadimenti dementigeni che sono passivi di un trattamento efficace e quindi se sono trattati non evolvono come richiederebbe perché ovviamente tuttavia benefici sono da considerarsi e volverebbero se sarebbero se fossero lasciate a sé. Su questo punto alcuni propongono di utilizzare il termine di pseudodemente perché sostengono alcuni che le demenze sono quelle in cui non c'è un trattamento efficace, però come voi capite questo termine rischia di essere poi variabile, non dico di anno in anno ma in periodi discretamente rapidi perché non così come si vorrebbe, ma i progressi della medicina potrebbero portare, forse meglio dire, a un certo punto a qualche forma di trattamento che potrebbe almeno rallentare o fermare la progressione. E allora in tal caso si porrebbe il problema se sono direttamente pseudodemente e cosa sono. Quindi fondamentalmente, per non tenere un termine destinato a cambiare nel tempo, alcuni propongono più pragmaticamente di dire la progressività se lasciate a sé, cioè le patologie che spontaneamente evolverebbero in peggioramento spontaneo. La gravità di questa compromissione, e questa la concede già perché più volte nella prima parte del corso l'ho sottolineata, a prova della natura essenzialmente clinico-anamnetica del lavoro del neuropsicologo più che testistico, o meglio ancora prima ancora la testistica, è il fatto che la gravità di compromissione non è definita psicometricamente, cioè facendo riferimento a qualche batteria standard o a qualche test e a qualche punteggio catosto di riferimento, ma la gravità della compromissione cognitiva è riferita alla ricaduta sulla funzionalità, sul funzionamento dell'individuo nel suo ambito ecologico, quindi nella sua attività familiare e lavorativa. Ed ecco perché quindi nella raccolta delle informazioni, il dato anamnestico è centrale perché in qualche modo tutti e tre questi aspetti li potete ricostruire, non è detto che ci si riesca sempre, naturalmente, ma li potete ricostruire in linea di principio solo analizzando la storia clinica, senza bisogno neanche, tra virgolette, di visitare. Visitare per il neuropsicologo significa testare il paziente. Questo non significa naturalmente che non sia fondamentale nella fase successiva l'applicazione di test che documentino i deficit in questione. Però, come voi potete cogliere da questi tre punti sono tutti innanzitutto ricostruibili dalla storia clinica del malato, possibilmente dei familiari e del malato meno ancora, dei familiari solo se il malato per qualche ragione non è già in una fase iniziale affidabile nel suo resoconto anamnestico. Rivediamo forse qualche storia clinica che avevamo già visto inizialmente, abbiamo visto non fare una fase iniziale, qualche caso di demenza, quando avevamo fatto tutta una serie di casi clinici all'inizio del corso, o no, non mi ricordo. Vedremo qualcuno che adesso rileggiamo con questo filtro, giusto per capire. Ed è peggiorato nel tempo perché inizialmente non era così evidente, poi progressivamente è stato sempre più evidente, tant'è che la paziente ha non solo bisogno di questi supporti per la memoria, ma anche risulta essere ripetitiva nelle sue richieste interazioni con i familiari, perché non si ricorda che certe cose, certi fatti, certi eventi sono già avvenuti precedentemente. In questo caso non vengono riferiti altri disturbi dal paziente e dai familiari, e quindi in questo caso, raccogliendo una semplice storia anamnestica, per esempio, abbiamo una incompleta serie di informazioni, perché abbiamo un disturbo di memoria che è progressivo e che ha una ripercussione ecologica, come dimostrano anche i familiari stessi, ma su altri domini non vengono segnalati aspetti deficitari. E quindi diciamo la prima fase di raccolta della storia anamnestica dovrebbe prevedere, se non l'hanno riferito spontaneamente il familiare o il paziente stesso, la richiesta esplicita al familiare e al paziente se ci sono altri tipi di disturbo oltre alla memoria, e in particolare se ci sono disturbi sul versante delle funzioni strumentali, quindi disturbi di percezione, di riconoscimento di oggetti e di voci, se ci sono disturbi oppure degli studi sul versante plastico, sia con lo stio che di attiva biomotoria, o degli studi tipo afasico. Tipicamente difficoltà a trovare le parole e così via. Infine, come ulteriore dominio, quindi le funzioni strumentali, le tre classici ambiti delle funzioni strumentali, linguaggio, percezione e azione, e infine il versante delle funzioni esecutive. Quindi capacità di pianificare piuttosto che di compiere attrazioni piuttosto che di risolvere problemi e così via. Se all'esplicita richiesta in questa fase non avete chiarimenti, perché il deficit di memoria è tipicamente più eclatante e quindi non fa evidenziare in modo chiaro ai familiari o al paziente altri aspetti di eventi deficitari ma che passano in secondo piano, ecco che allora sì, in questo caso siete costretti a sospendere la diagnosi e a passare a una fase testistica che eventualmente vi documenterà l'interessamento della memoria da un lato, e questo lo sapete già, e la documentazione serve più che altro a quantificare il disturbo stesso e a confrontarlo in una fase successiva. E, come secondo aspetto, a cogliere magari ieri i deficit su altre funzioni che a questo punto, evidenziate da voi statisticamente, vi consentono di chiudere il cerchio, diciamo, di questa fase diagnostica e dire sì al test parietale, vedo una prestazione tendenzialmente patologica per l'aspettativa di età e scolarità di questo paziente, e quindi ecco che posso parlare di quel deterioramento più ampio rispetto alla memoria che mi consente di dire c'è un po' di diagnostica di memoria. Nel caso in questione, non mi ricordo, dovrei leggere di tutto l'esame della valutazione neuropsicologica, ma in questo caso la valutazione testistica fa vedere una compromissione evidente nella prove video costruttive, in particolare una compromissione nella fase di copia della figura di Ray, nonché qualche sfumata alterazione definita borderline per quanto riguarda il linguaggio, in particolare per quanto riguarda la denominazione, la capacità di denominazione, nonché la fluenza fonemica che, oltre che esplorare il linguaggio, come voi sapete, esplora anche la funzionalità prefrontale delle funzioni esecutive. La capacità di generare nuove parole è una tipica modalità per valutare la funzionalità esecutiva. Sia pure lì, queste alterazioni sono abbastanza ben definite e consentono quindi di ipotizzare in questo caso un deterioramento dell'inficeno in fase iniziale, in fase precoce. Per inciso, ancora una volta per ritornare a un discorso che sicuramente avete affrontato anche con il dottor Castelli, e cioè l'uso di test di screening, il minimental dei pesamenti di questa persona è sopra il 14, non è patologico e quindi ahimè non viene aiuto, anche potrebbe essere fuorviante in questo caso. È chiaro che i test di screening hanno una funzione in un certo tipo di contesto e non nell'ipotesi di diagnosi di demenza, è chiaro che non ha alcuna utilità ed è importante essere consapevoli che se l'ipotesi diagnostica che avete di fronte, il dubbio diagnostico che avete di fronte è il deterioramento mentale, in fase iniziale di mental, nel caso specifico non viene di alcun aiuto. e quindi bisogna poi ricorrere a materie più specifiche di cui forse vi ho già parlato, che sono state create per la valutazione della dell'ITRA in fase iniziale. Studiamo meglio i criteri diagnostici, articolando quei tre punti cruciali che abbiamo visto prima in modo più specifico. Abbiamo detto dei psicologi di multipli e il DSM che forse in qualche modo codifica in modo così più autentico rispetto ad altri criteri diagnostici, il concetto di diagnosi di deterioramento dell'entigeno, fa riferimento a 5 punti che vedete qua illustrati in modo sistemico. Il primo punto riprende il concetto di legge cognitivo multiplo, che ha a che fare necessariamente con la memoria, più qualcos'altro. Questo qualcos'altro, abbiamo detto prima, sono le funzioni strumentali e le funzioni esecutive. Il secondo punto ci dice che in riferimento ai punti precedenti c'è la compromissione del funzionamento, ci deve essere la compromissione del funzionamento ecologico e quindi ci deve essere un legame documentato della storia anamnestica tra questi leggi e disfunzionalità della vita quotidiana. Nello specifico, i familiari riferiscono delle inefficienze nella vita quotidiana da parte di questa persona, la persona stessa sopperisce a queste inefficienze con dei supporti esterni di memoria, che sono appunto gli appunti, i foglietti, i promemoria, che ci documentano appunto questa ricaduta ecologica del disturbo che è cruciale per definire in termini clinici la gravità. La progressività, abbiamo detto, essere un punto fondamentale, non sempre è facile enucleare dalla storia clinica, nelle prime fasi, perché non è facile individuare il momento d'inizio, perché l'inizio spesso è insidioso, e quindi non individuando un momento preciso di inizio, se questo inizio insidioso è relativamente recente, non c'è un arco di tempo in cui realmente una persona comune, forse anche un esperto, sono in grado di valutare la progressività di questo disturbo, cioè il fatto che evolva. Ecco perché in molti casi la diagnosi di demenza non si fa alla prima visita, ma la si rimanda alla visita successiva. E quindi non è corretto prendersi tempo, se bisogna prendersi tempo. Piuttosto che un'etichetta sbagliata, è meglio non mettere un'etichetta diagnostica. Vi ricordo, perché l'abbiamo sempre detto, ma ve lo ripeto adesso, che gli esami strumentali non vi dicono se c'è o non c'è una demenza al momento. Gli esami strumentali vi servono per dire che tipo di demenza c'è, se avete accertato che c'è una demenza. Quindi non potete pensare di far ricadere questo aspetto tipicamente clinico in un ambito strumentale. Tutto dopo andare a diventare così, si farà un prelievo, si vedrà se uno non solo è demente, ma se diventerà meno demente. Al momento però non è così. Ecco perché allora, sebbene ci siano delle ottime ragioni per fare una diagnosi il più presto possibile, questo sempre, e anche nel caso delle demenze, benché non ci sia terapia, nella stragrande maggioranza la diagnosi precoce è importante per varie ragioni, Tuttavia, se questa diagnosi clinicamente non è possibile farla, è bene rimandarla attendendo l'evoluzione e quindi programmare esplicitamente con il malato, con i familiari, una seconda valutazione alla distanza di minimo 6 mesi, quindi ovviamente bisogna lasciare abbastanza tempo sufficiente, per poter rivalutare il caso, riapplicare i test neuropsicologici che con gli aspetti quantitativi ci aiuteranno a interpretare gli aspetti clinici più sfumati. In aggiunta, gli ultimi 2 punti riguardano i cosiddetti criteri di esclusione. Criteri di esclusione sono fondamentalmente criteri che devono essere tenuti presenti al momento della diagnosi, perché la loro presenza, la presenza di questi aspetti al momento della diagnosi, rende difficoltosa l'interpretazione del quadro clinico precedente. I criteri di esclusione in qualche modo sono di 2 tipi. Uno legato alla situazione transitoria dello stato confusionale acuto o delirio. L'abbiamo già detto più volte, adesso viene il momento per riprendere questo punto. È una patologia organica legata alla ripercussione a livello cerebrale di una serie infinita, cioè una serie molto ampia di situazioni internistiche e neurologiche, che però ha la caratteristica di essere transitoria. È chiaro che se è presente uno stato confusionale acuto, un delirio, i dati che voi avete in quel momento non sono interpretabili adeguatamente. Naturalmente è possibile, anche molto frequente, che il delirio si sovrapponga alla demenza, e però essendo uno stato transitorio voi dovete aspettare che questo stato transitorio passi e rivalutare la persona quando non è presente un delirio concomitante. E nella loro, diciamo, espressione specifica, il criterio di esclusione di delirio dice esattamente: le condizioni di cui sopra devono essere verificate non esclusivamente in presenza di delirio. Cioè il delirio ci può anche essere, però voi dovete aver potuto verificare che il disturbo cognitivo globale, che è progressivo e che è invalidante nella quotidianità, è presente anche quando non c'è lo stato di delirio sovrapposto. Ultimo aspetto, la esclusione di patologia psichiatrica dell'asse 1 che può avere come correlato un deterioramento comportamentale cognitivo di tipo dementigeno, ma che demenza in senso stretto non è legata alle schizofrenie croniche piuttosto che a disturbi depressivi. Naturalmente queste situazioni sono di solito in soggetti in cui la diagnosi psichiatrica dovrebbe essere nota perché è antecedente, ma non è detto che sia sempre così. E in particolare per l'aspetto legato alla depressione, in effetti il problema diagnostico c'è, perché l'abbiamo già più volte accennato, l'errore di diagnosi differenziale più comune nelle due direzioni, cioè sia in un verso che nell'altro, è la diagnosi di pseudodemenza depressiva verso demenza vera e propria. Ci sono molti casi che sembrano essere demente, ma in realtà sono pseudodemente depressive, l'antiano, che si esprimono in modo atipico, il disturbo depressivo cioè si esprime in modo non tipico, e quindi non è facilmente riconoscibile, o al contrario, e quindi diagnosi in cui c'è una ipotesi demenza ma che demenza non è, il contrario è più raro, un disturbo depressivo che viene etichettato come depressione invece demenza. È possibile in alcuni casi che l'esordio della patologia dementigena sia accompagnato da importanti disturbi dell'affettività, in certi casi probabilmente interpretabili come di tipo reattivo, perché il soggetto anziano si rende conto di avere un deterioramento, ma magari non si fa di angeli, però capisce che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di importante, non è più efficace nella vita, e questo determina una reazione depressiva in un contesto ovviamente più complesso di quello che noi possiamo magari conoscere alla vista neuropsicologica, e quindi presentare un quadro in cui la depressione, la parte affettiva, prevale sulla parte cognitiva, addirittura induce a pensare che sia una pseudodemenza, è una demenza vera e propria in cui la depressione è, per certi versi, o concomitante come comorbidità genetica, oppure addirittura una conseguenza in termini di reattività, di reazione affettiva che il paziente ha a una verificata incompetenza che si sta manifestando nella sua vita. E quindi, diciamo così, mentre la diagnosi di delirio è abbastanza chiara come criterio di esclusione anche per l'andamento, la modalità di presentazione del disturbo dello stato funzionale acuto, più complessa e più articolata è la diagnosi differenziale che dovrebbe descrivere i disturbi dell'asse 1 o comunque i disturbi di carattere psichiatrico che potrebbero interferire con la diagnosi. L'epilogando, quindi. Due momenti, diciamo, della diagnosi di demenza. Una, il primo momento, un momento evidentemente neuropsicologico, diagnosi di deterioramento dementivo. Secondo momento, diagnosi di tipo di demenza. Se nella prima fase alla domanda c'è in atto un decadimento dementivo, la risposta è sì, si passa al secondo momento della diagnosi, e cioè che tipo di diagnosi, che tipo di demenza è. In questa fase, vi ho già detto, pur essendoci un ruolo ancora importante dell'aspetto neuropsicologico, è però una fase eminentemente neurologica che quindi compete al neurologo prendendo informazioni neuropsicologiche, strumentali e mediche in senso generale, internistiche e così via. La prima fase, quella di che ci dice di rispondere alla domanda c'è una demenza, si fonda su tre punti e due criteri di esclusione. Tre punti sono disturbo cognitivo globale fondato su memoria più qualcos'altro, composizione ecologica di questo disturbo, progressività di questo disturbo. Criteri di esclusione, delirio e disturbi psichiatrici, psicopatologici come criteri diagnostici di esclusione. Parlare di elementi in senso generale ovviamente potremmo fermarci anche qui, però per il neuropsicologo è importante sapere come si configurano i vari tipi di demenza, quindi in qualche modo è necessario un minimo di competenza su quello che è qua l'aspetto più strettamente neurologico legato alla seconda fase di demenza. Non tutte le demenze sono uguali fra loro, le variabili individuali fanno una grande differenza, ma anche il tipo di demenza in termini neurologici fa la differenza. Ecco perché è necessario avere anche qualche nozione di questa personale. E quindi, diciamo così, per la fase successiva, che è quella della diagnosi del tipo di demenza, è bene che in qualche modo anche il neuropsicologo abbia un quadro di prospetto di quelle che potrebbero essere le casistiche. C'è da dire che ci sono vari modi utili per il neuropsicologo per classificare, per inquadrare il disturbo dementivo. Quello più strettamente neurologico, neuropatologico, cioè che fa riferimento al tipo di demenza sulla base del quadro anatomopatologico, che è poi il tipo di diagnosi che fa il neurologo. Quando si dice Alzheimer, perché? Perché ci sono dei dati clinici e strumentali che depongono per malattia di Alzheimer, se dico diventa multifattuale, ci sono i dati clinici e strumentali che depongono in questa direzione. La diagnosi neuropatologica, come voi potete immaginare, è una diagnosi che poi con certezza non la si fa quasi mai in vita. I criteri diagnostici, per esempio, di Alzheimer parlano, come vedremo poi successivamente, più in dettaglio, di tre livelli di certezza di diagnosi. Alzheimer possibile, Alzheimer probabile, Alzheimer certo. Questi criteri dati nell'84 non sono ancora stati modificati, quindi mantengono una loro validità ormai acquisita. La diagnosi di certezza non viene fatta se non si ha il referto anatomopatologico che fa vedere il quadro psicologico, microscopico di degenerazione neurofibrillare, parte senile, eccetera, eccetera. E quindi una diagnosi che in vivo e in vita non c'è, a meno che non si faccia una biopsia cerebrale. E quindi in generale, questo giusto per capirci, in ambito clinico, nella quotidianità del lavoro neurologico e neuropsicologico, l'Alzheimer può essere solo o possibile o probabile. Certo, no, a meno che per qualche ragione non gli abbiate fatto fare una biopsia cerebrale. Allora, l'inquadramento nosografico è neuropatologico, ma nella pratica clinica questo inquadramento è solo probabilistico, perché quasi mai si fa la biopsia cerebrale e naturalmente l'autopsia ancora meno, anzi meno tutte e due. Conclusione della certezza non c'è. Noi però ovviamente dobbiamo tenere conto di quello che è l'inquadramento che i neurologi comunque probabilisticamente fanno. In supporto di questa diagnosi clinica, che quindi sono probabilistica, ci sono aspetti rilevanti che sono il quadro neuropsicologico, che in modo più o meno affidabile dà delle indicazioni ulteriori rispetto a quelle strumentali che un neurologo ha per dire questo quadro è un Alzheimer, questo quadro sembra più una demenza cortico-biliare, questo quadro sembra più una demenza del lobo frontale, sembra che questo non si possa dire con certezza, perché per dire che è una demenza cortico-biliare bisogna vedere i cortico-biliari che si vedono solo per vedere un pezzo di cervello, per dire che è un PIC, l'abbiamo visto l'altra volta, bisogna prendere e vedere i corpi di PIC e non si possono vedere se non così e così. La diagnosi neuropsicologica consente di delineare un quadro, diciamo, consente di delineare un quadro clinico di un neuropatologo che si più o meno, diciamo, si adatta a quello che statisticamente si è visto essere la modalità tipica di presentazione della demenza di Alzheimer, della demenza di corpi di legge, della demenza di PIC e così via. Quindi, in qualche modo l'analisi del quadro clinico neuropsicologico fa sì che l'inquadramento probabilistico sia più o meno probabile, a seconda che il quadro clinico sia più o meno un tipico Alzheimer, un tipico lobo frontale, un tipico multifrattuale, un tipico corpo di Lewy, un tipico idrocefalo e così via. L'età d'esordio è un altro aspetto rilevante che aiuta a identificare con diversa probabilità il tipo clinico. La prognosi è un aspetto interessante perché, come abbiamo detto, sebbene la stragrande maggioranza delle demenze purtroppo non ha un trattamento, un piccolo sottogruppo di demenze ha un trattamento possibile, che quindi cambia la storia clinica del paziente, e un numero, diciamo così, non elevato ma pur sempre significativo di casi, ha in qualche modo qualche forma di trattamento che possiamo chiamare prevenzione, e vedremo poi cosa significa. Allora, possiamo prendere il problema della classificazione delle mente da quattro punti di vista almeno. Quello neuropatologico è quello della diagnosi vera, per intenderci, che però nella pratica non c'è mai con certezza, ma solo con probabilità. Quello del quadro neuropsicologico, che è l'aspetto fondamentale che ci interessa, l'età d'esordio e la prognosi sono altri due aspetti che consentono al neurologo di inquadrare il caso, non avendo il dato neuropatologico come quasi mai sia. Vediamo la prima di queste classificazioni. Classificazione neuropatologica delle mente. Almeno sei categorie principali. Sicuramente le prime due sono in ordine importante epidemiologica. Le demenze degenerative, Alzheimer in primis, sono la categoria di gran lunga più rappresentata. Diciamo che con assoluta tranquillità l'80% delle demenze finiscono per cadere in questa prima categoria. Le restanti vanno per lo più nel capitolo vascolare e un numero minimo negli altri quattro capitoli, cioè demenze tossico-metaboliche, cioè legate a patologie che si ripercuotono a livello del sistema nervoso centrale con una ripercussione innanzitutto sulla corteccia e quindi sulle funzioni cognitive, le patologie infiammatorie e post-infettive, le patologie post-traumatiche e le patologie da processo espansivi del sistema nervoso centrale, che vogliono dire non necessariamente tumori o solo tumori, ma anche ascessi piuttosto che altre patologie che, ingrandendosi all'interno della scatola cranica, determinano sofferenza corticale, oltre che sofferenza ovviamente generalizzata encefalica. Queste percentuali che vedete associate alle demenze degenerative probabilmente sono cambiate in questi anni, perché, come vi ho già anticipato parlando della demenza dei lobi frontali, i criteri diagnostici sono in qualche modo ancora in corso di definizione e quanto più si fanno precisi, tra virgolette, condivisi, soprattutto a livello internazionale, tanto più l'attenzione anche della pratica clinica dei neurologi è sensibilizzata e forme che prima erano classificate come Alzheimer atipici, per esempio, adesso vengono magari più correttamente classificate come, insomma, malattia proprio di diffuso. Quindi, diciamo così, quattro dati dei numeri di riferimento molto imprecisi, in cui però dovete già in qualche modo interpretare l'andamento futuro, e cioè quello di una riduzione probabilmente, sia pure limitata, dell'incidenza dell'Alzheimer vero e proprio, a favore di altre forme che al momento sono sovrastimate, perché non ben definiti i criteri diagnostici come invece quelli dell'Alzheimer. E quindi le generazioni focali, frontotemporali e la malattia di picche, che qui sono rappresentate con il 5%, probabilmente sono un po' di più, così come davanti alle corpi di diffuso probabilmente è più del 10%. L'Alzheimer, diciamo così, tende a essere sempre più una diagnosi più specifica e meno contenente casi atipici che invece vengono più correttamente classificati. Questo per darvi solo un'interpretazione di queste percentuali. In altre parole, per dirla in una frase utile da memorizzare per la vostra pratica clinica, ricordate che non tutte le demenze degenerative, cioè anche il neurologo dice no, non c'è niente di vascolare, un Alzheimer, eccetera, quando presentano atipicità di qualche tipo, ricordate che è possibile, non necessariamente così, ma è possibile che non sia un vero e proprio Alzheimer, ma che sia un'altra forma degenerativa non alzheimeriana, di cui i diagnostici, come voi avete già percepito per le degenerazioni focali prostentuali, sono in corso di definizione, e quindi è chiaro che la stima è approssimativa e di solito è sottostimata. Le altre demenze degenerative sono le classiche demenze, che poi vedremo essere classificate come sottocorticali secondo un approccio neuropsicologico, e sono quelle associate alle patologie extrapiramidali, la cora di Huntington, il Parkinson, la paralisi occipitale progressiva, tipiche rappresentanze di queste patologie. Infine, coincidenza, sono assolutamente rare, ma sono, fanno parte, diciamo, dei casi che vengono mandati poi all'osservazione del neuropsicologo per la definizione della componente neuropsicologica, c'è una serie di molto ampia la modalità di categorie diagnostiche, ma molto ristrette in termini di incidenza di patologie associate a malattie ereditarie degenerative, soprattutto nel capitolo delle cosiddette atrofie olivoponto cerebellare, che è la spiegazione di quella sigla OPC. Sono un ambito piuttosto relativamente ampio di patologie intese come categorie diagnostiche, ma limitato come casistica clinica. Per importanza, dopo gli elementi tipo generativo, sono gli elementi vascolari. Qua c'è da dire subito una cosa molto importante, che la demarcazione tra queste due categorie degenerative vascolari è tutt'altro che semplice, non solo nella pratica clinica, perché voi potrete immaginare una persona anziana che all'Alzheimer non è escluso che abbia associato una patologia circolatoria, e quindi se vi fate la TAC con la risonanza vedete quelle alterazioni, e a quel punto ha un Alzheimer con associato il disturbo vascolare oppure una demenza vascolare. È chiaro che questo non è un problema del neuropsicologo, un problema del neurologo, ma la difficoltà di mettere una via di confine tra queste due patologie va più in là della problematica clinica. Ormai da diversi anni si ipotizza, con una serie di dati sperimentali a favore, che le mente degenerative, per esempio in particolare nell'Alzheimer, le alterazioni neuropatologiche tipiche dell'Alzheimer, che colpiscono anche i piccoli vasi cerebrali, determinano secondariamente un disturbo di microcircolazione che è inestricabile dall'Alzheimer stesso. Vi sto dicendo quindi qualcosa di più rispetto al fatto che in una persona anziana con Alzheimer ci possa essere associato un disturbo vascolare che rende problematico capire se è una demenza di Alzheimer o una demenza vascolare. Vi dico addirittura che nello stesso concetto di demenza degenerativa di Alzheimer c'è come dato associato alle alterazioni dei piccoli vasi che si verificano nell'Alzheimer un disturbo del microcircolo, per cui nell'Alzheimer potrebbe essere intrinsecamente associato una componente di tipo vascolare. Come voi capite, quindi, in astratto il problema è molto complesso, certamente non è risolto nella diagnosi clinica, che non riesce neanche a vedere il dato anatomopatologico. E quindi, come potete immaginare, molto spesso, prudenzialmente, le diagnosi sono miste, frequentemente, cioè vi trovate il neurologo che propende, per non sapere leggere e scrivere, per quadri misti degenerativi vascolari, dove forse alla fine della fiera anche quei degenerativi, comunque anche quei degenerativi puri, una componente vascolare, sia pure a un livello differente di quella della classica demenza vascolare, c'è a livello di microcircolo alterato. Rimanendo comunque nelle classiche demenze vascolari, quelle in cui cioè come vedremo, il dato clinico di demenza è associato non solo come reperti clinici e strumentali, ma anche come correlazione temporale al dato vascolare. Quindi nelle menti vascolari noi dobbiamo avere, come riprenderemo, non solo la presenza di dati a favore di una vasculopatia cerebrale, ma anche qualche indizio sul legame causale tra le due situazioni, demenza e patologia vascolare. Quindi ad esempio il dato che certe lesioni vascolari sono associate a un inizio di deterioramento nel momento in cui le lesioni vascolari si sono instaurate. Non basta avere la copresenza del disturbo vascolare, del disturbo del lentigio per dire demenza vascolare. Bisogna avere qualcosa in più, e cioè qualche indizio nella storia clinica e nel dato documentale che ci dica che il disturbo del lentigio non è semplicemente correlato, ma è temporalmente correlato con il disturbo vascolare. E questo non è semplice farlo. Il capitolo del demenza vascolare è anch'esso molto ampio perché presenta dei quadri neuropatologici vari, i cui principali sono quelli qui rappresentati. Innanzitutto la demenza multifattuale in senso stretto, cioè la demenza in cui ci sono evidenziali degli infarti multipli, ancorché piccole dimensioni a livello dell'encefalo. Abbiamo poi la demenza da piccoli infarti strategici. Cosa vuol dire? Che in alcuni casi la demenza avviene con un infarto piccolo e unico, ma in certi territori significativi, come dice la parola strategica, da un punto di vista cognitivo, strutture del TAM, aree associative, tempo, parietro, occipitali e così via. Poi abbiamo una demenza che è tipicamente definita dal quadro neuropatologico e neuroradiologico, e cioè la demenza associata a patologie di piccoli vasi che danno origine a delle lacune, tra virgolette, nella sostanza bianca, la cosiddetta malattia di Schwanger. Abbiamo poi le demenze da ipoperfusione post-anossiche, cioè la possibilità che episodi anossici non residuino con un deficit che rimane stabile, ma residuino con un deficit che, ahimè, nel tempo progredisce anziché stabilizzarsi o addirittura migliorare in certo tempo. E infine la demenza che segue a un'emorragia cerebrale che determina tutta una serie di fenomeni che possono avere anche in questo caso una progressività che è successiva all'evento emorragico in senso stretto. Nel complesso, il quadro delle demenze vascolari sembrerebbe rendere conto di circa il 10-15% di tutte le demenze. Quindi, come voi vedete, le demenze degenerative 70-80%, demenze vascolari 10-15%, voi capite che tutto il resto che vedremo poi sono vere realtà, o comunque rappresentano delle situazioni che magari rare non sono perché la demenza complessivamente è frequente, ma che sicuramente non si vedono più giovani. Demenze tossico-metaboliche. Sicuramente la più importante è la prima, l'ipotiroidismo. In certi casi l'ipotiroidismo non è così evidente per i disturbi che dà sul versante internistico e viene evidenziato attraverso il deterioramento cognitivo. Infatti nelle neurologie lo screening del malato, la sospetta diagnosi, prevede d'ufficio, come si dice, il dosaggio degli ormoni tiroidei, nonché del TSH, che è l'ormone a livello ipofisiario che, come voi sapete, regola la secrezione degli ormoni tiroidei delle prove. Così come di ufficio viene fatto il dosaggio della vitamina B12 dei folati, perché ancorché rara, c'è la possibilità di un quadro dell'edificio dovuto ai contaminanti biologici. Vi risparmio tutta una serie di patologie internistiche che ovviamente il neurologo deve avere in presenza, perché è inutile fare questa diagnosi, e invece il neuropsicologo può facilmente non essere nella conoscenza, quindi non è necessario che voi le conosciate, però ve le do come date così culturali, mettiamola così, visto che la neuropsicologia necessariamente sta a collaborare con i medici, come avrete sicuramente visto in questi anni. E quindi ci sono tutta una serie di malattie polisistemiche, le collagenopatie, i lupus eritematosi, tutta una serie di malattie che hanno a che fare con l'autoimmunità e con le strutture appunto del collagene, nonché le stesse patologie tumorali che possono dare origine ad alterazioni secondarie non come localizzazioni metastatiche, ma come interessamento metabolico tossico a livello cerebrale, che sono le varie sindromi paracarcinomatose che possono dare origine a atrofia cerebrale, quindi a demenza paracarcinomatosa, per una qualsiasi carcinoma non cerebrale, ma in qualsiasi punto dell'organismo. E infine l'alcolismo cronico che, al di là del Corsaco, può evolvere in demenza vera e propria, dando una percentuale di casi magari dell'1-5%. Le demenze infiammatorie post-infettive sono anche qui tutta una serie di patologie che il neurologo deve avere presente bene, il neuropsicologo meno, ma anche qui per ragioni culturali ve le illustro brevemente. Ci sono demenze che seguono delle encefaliti, soprattutto virali, post-encefalitiche dalla panencefalite sclerosante subacuta che tipicamente colpisce in età evolutiva e poi più in là degli anni può dare origine a un deterioramento successivo. Le encefaliti limbiche, cioè le encefaliti virali che hanno nelle strutture limbiche il luogo in cui avviene l'alterazione infiammatoria, tipicamente le encefaliti epetiche sono quelle che danno origine a questo tipo di quadro. Le alterazioni dell'entigene della paralisi progressiva associata alla sifilide, alla LUS, in passato ovviamente era un quadro abbastanza frequente. Il trattamento antibiotico che la sifilide poi ha avuto negli anni ha consentito ovviamente il controllo di queste situazioni, quindi non c'è più la sifilide terziaria con degenerazioni cerebrali e demenza post-sifilide. Mentre invece ha preso piede le malattie da prioni. Malattia di Creutzfeldt-Jakob è una patologia che voi tutti avete conosciuto indirettamente quando negli anni scorsi si è parlato della cosiddetta mucca pazza. I prioni sono delle strutture più semplici dei virus, sono delle particelle infettanti, in qualche modo con delle caratteristiche ancora più elementari rispetto ai virus, e hanno la caratteristica di inserirsi nelle strutture del genoma dei neuroni, del sistema neurocentrale e anche strutture non neuronali, nelle strutture degli organi interni, dei muscoli, eccetera, tali per cui viene alterata, diciamo così, il funzionamento del un po' come un virus che agisce in modo molto subito e molto lentamente. In passato, prima che venisse accettato da tutti i termini prioni, che è stato coniato da Prusiner, premio Nobel qualche anno fa, si parlava più genericamente di cosiddetti virus lenti. Virus lenti perché l'infezione virale, non ben identificata, risale a parecchi anni prima del manifestarsi della malattia, 5, 10, 15 anni prima, e quindi, come voi capite, il trovare le relazioni causa-effetto è stato complicatissimo. Tant'è che quando c'è stato qualche anno fa l'esplosione del problema della mucca pazza, si è detto che bisogna aspettare un po' di anni per vedere come va a finire, perché non si manifesta subito il problema, e possono esserci una latenza di 10-15 anni. Per inciso, la storia, sì, se avete mangiato gli hamburger semicrudian, la Inghilterra sarebbe una spada di Dante, è vero. Benissimo, c'è una storia molto interessante come si è scoperto questo tipo di malattia e il fatto che fosse una malattia trasmissibile, fosse una malattia infettiva. Lo si è scoperto grazie al lavoro di un altro premio Nobel, Guy Hussek, che studiò una patologia molto rara presente in popolazioni polinesiane. Il curu è una malattia rara, caratterizzata da un'insorgenza di studi neurologici, extrapiramidale per intenderci, e demenza progressiva, con relativamente rapida esito negativo in questa patologia, in queste popolazioni polinesiane. Non mi sto facendo la storia del taglio, dopo una serie di considerazioni epidemiologiche scoprirono che questa malattia si trasmetteva perché c'era la parte del cannibalismo rituale dei punti, cioè per appropriarsi delle proprietà positive, diciamo così, dei propri defunti, se le mangiavano i perfetti, in particolare il cervello. In particolare erano affette le persone che preparavano questo materiale, perché venivano a contatto con il cervello infettante. E quindi la malattia si trasmetteva sostanzialmente con la pratica ritualistica del cibarsi del cervello. Voi sapete che la prima cosa che hanno fatto è sospendere la vendita di cervello al bovino quando ci sono mica pazza, così come la costata. La Fiorentina venne abolita perché era vicino al midollo e quindi è tessuto nervoso. Questa è la ragione per cui ci furono quelle famose, e anche lo stesso muscolo poteva essere infetto da questi particelle di grano. Naturalmente non è solo il virus lento, perché non tutti si ammalano, c'è la malattia solo in alcune persone, perché probabilmente questi prioni hanno a che fare con la loro inserzione in genomi, in DNA, di individui che hanno un certo tipo di pattern di DNA. Quindi, in qualche modo, non è solo l'aspetto infettante, non tutti sono destinati a ammalarsi, coloro che vengono a contatto con questi prioni, solo quelli che hanno un certo assetto genomico che è disponibile verso il recepimento di queste particelle. In ogni caso, se volete il mio consiglio, non mangiate interi oracoli del cervello, ma già che piace a me, no? Io non faccio danni perché a me non mi piace. Infine, come ulteriore patologia che invece negli anni, come potete immaginare, si è venuta a incrementare come frequenza, è il testamento cerebrale in corso di AIS in fase avanzata, che determina poi una condizione cognitiva nota con il complesso AIS dementia. Ultimi quadri, però poi terminiamo, neuropatologici di demenza sono i processi espansivi, in particolare idrocefalo normoteo. Mentre due parole che dico qui, e poi non lo riprenderemo più dopo per farvi il quadro quale sia questa situazione, perché per esempio è una delle demenze trattabili. L'idrocefalo normoteo è una situazione per cui in alcuni individui che magari hanno avuto precedentemente, ma anche dei problemi cerebrali, tipo piccole emorragie o cose del genere, ma non solo in questi individui, si determina una alterazione del riassorbimento del liquor a livello della volta cranica. Vi ricordate che il liquor viene prodotto dai pressi coriolei nei ventricoli cerebrali, poi esce dai ventricoli, passa negli spazi subaracnoidei e il riassorbimento avviene a livello della volta cranica, dove ci sono delle formazioni che sono in prossimità dei cosiddetti semi venosi che riassorbono il liquor stesso, e questo dà origine alla circolazione liquorale. Quando questo meccanismo di circolazione è alterato perché il riassorbimento a livello della volta cranica è difettoso, si determina un meccanismo di lento accrescimento del liquor negli, non tanto negli spazi subaracnoidei, ma negli ventricoli. L'aumento di liquor nei ventricoli viene chiamato idrocefalo. Se l'idrocefalo è dovuto a un'ostruzione, come per esempio quella che c'è tra il terzo ventricolo e il quarto ventricolo, a quell'osso di Silvio, perché è ostruito, ecco che a monte c'è un'ostruzione che, in cui la pressione aumenta. Se invece comincia un idrocefalo con un aumento di pressione del liquido, quando invece l'idrocefalo è dovuto a un difetto di riassorbimento, in realtà una vera e propria alterazione della pressione non la si nota, anche se poi se si fanno le misurazioni continuative si vedono dei periodici aumenti di pressione e rinormalizzazioni. Ecco perché si chiama normoteso, perché la pressione sembra non aumentare, in realtà ci sono dei periodici aumenti di pressione. Ovviamente questo aumento di liquor negli spazi dei ventricoli avviene a scapito di qualcosa, e questo qualcosa non può essere il cervello. Il docevole normoteso quindi inevitabilmente viene ad avere poi un interessamento neurologico che è fondamentalmente interessato per tre aspetti. Il principale è quello del deterioramento mentale, la demenza, disturbi della deambulazione e incontinenza sono gli altri due aspetti che caratterizzano il quadro del neurocefalo. Perché è importante in questo caso la diagnosi, che naturalmente è sempre del neurologo? Perché naturalmente in questo caso è possibile il trattamento operando la cosiddetta derivazione ventricolare. Ci sono vari tipi di derivazione, ma il concetto è quello di mettere un tubicino nel ventricolo e drenare via il liquor, molto semplicemente. Classicamente si tratta di drenaggio ventricolo peritoneale, perché si mette un tubicino che sottocute arriva nell'addome dove scarica il liquor in eccesso. Più recentemente sono state riprese altre procedure che vi sto a raccontare, che hanno comunque la stessa funzione, fondamentalmente quella di togliere questo liquor che si accumula negli spazi. Se l'intervento viene posto, viene effettuato quando è indicato la situazione dell'intervento precocemente, il deterioramento regredisce e la situazione si normalizza. Quando viene fatto in modo tardivo, si rallenta il deterioramento, ma non si normalizza più il deterioramento stesso, cioè rimane un deficit cognitivo stabile, pur sempre però invariante e comunque non gradevole per chi ce l'ha e per chi ce l'ha. Le altre situazioni da di demenza dal processo espansivo sono le neoplasie cerebrali, che possono accompagnarsi, specie quelle a lente evoluzione, quindi che hanno un andamento cronico a deterioramento del ventricolo, e infine l'ematoma strutturale cronico che, come avete già potuto osservare in precedenti argomenti che abbiamo trattato, dà origine a un quadro di deterioramento qualora sia l'ematoma particolarmente ampio e evolutivo, un quadro di deterioramento che in qualche modo si instaura e progredisce senza che progredisca l'ematoma, quindi senza che l'ematoma sia poi evolutivo di per sé. Anche in questo caso, come potete immaginare, il trattamento chirurgico è risolutivo per la situazione clinica. riepilogando, abbiamo visto la classificazione dell'elemento da un punto di vista neuropatologico che ha distinto due categorie maggiori, anzi una categoria maggiore, elemente degenerative, e fisiologicamente la categoria delle elemento vascolari come secondo aspetto rilevante. 80-70% del primo, 10-15% del secondo. Abbiamo visto però che è importante tenere presente che ci sono alcune forme diverse di demenza, le tossicometaboliche, le inflammatorie, le post-traumatiche e quelle a processi espansivi, alcune delle quali hanno il trattamento che è opportuno tenere presente, perché attualmente trattamento significa risolvere il problema. L'ipotiroidismo, l'idrocefalo, alcune forme di processi, altri processi espansivi. Domande? Allora, domani dovremo avere l'esonero. La seconda parte sarà ancora le lezioni del dottor Castelli sulle parti fisiche.
Non le chiederei.